Perché?
Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no,
no, no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
No, vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no.
Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no tu no. Per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
oh, vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma perché?
Perché no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma perché?
Perché no,
vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io.
E allora perché si vede che erano spenti i microfoni? Credo. Ma mica devo ricominciare da capo, sì. Stavo, ho parlato da mezz'ora con i microfoni spenti. Però i cursori qui a me me lampeggiavano. In ogni modo riepilogo in sintesi quello che ho detto. Avevo detto che la prima cosa sono i punti di sottoscrizione. Radio Onda Rossa ha bisogno delle vostre sottoscrizioni per poter trasmettere, che sarebbe al conto corrente postale 6180 4001, intestata Radio Onda Rossa, via Voce 56 00185, Roma. E potete sottoscrivere pure attraverso il sito www.ondarossa.info. lì c'è un una voce, sostieni, cliccate su sostieni, lì escono tutta una serie di modalità per poter sottoscrivere in forma online. Ho sintetizzato che avevo fatto tutto il ragionamento pure prima, ma purtroppo non avevo fatto caso che c'erano dei tasti ancora spenti. Noi oggi vorremmo parlare un po' di quello che succede. Sì, parliamo della Francia, ma non è perché ci vogliamo rivolgere alla Francia. Parliamo dei fatti che stanno avvenendo in Francia per parlare a noi, perché in Francia ormai sono 3 mesi che si lotta attraverso scioperi, manifestazioni, blocchi stradali, iniziative pure abbastanza dure, serie, col confronto pesante che la repressione, che è uguale dappertutto, ormai utilizzano tutti lo stesso metodo repressivo, carcerazione preventiva, idranti, lacrimogeni, manganellate e via dicendo.
Ma ne parliamo anche perché di tutto quello che effettivamente accade in Francia non è che se ne sappia molto, però,
no,
perché
l'informazione, per l'amor di Dio,
l'informazione ufficiale passa,
parlano del passa campionato europeo, parlano degli hooligans.
Esatto, passano le notizie che fanno scalpore e che coprono poi tutto il resto, per cui come radio facciamo anche un po' di controinformazione, che di fatto poi diventa inevitabilmente informazione, perché l'informazione non passa.
Perché parlare di quello che noi diciamo, in Francia la lotta si sta facendo su qualcosa che sarebbe veramente di sopravvivenza, perché si sta lottando contro la riforma del lavoro, il job act francese, non lo travail, lo chiamano loro, però è contro esattamente quello che a noi ci hanno propinato, ci hanno imposto, e noi supinamente l'avevamo accettato perché magari l'avevamo delegato il commento o il dissenso alla Camuffo o all'Agnini, cioè non avevamo pensato che essere in prima persona a dire la nostra, ma noi abbiamo lasciato la Camuffo per dire ma non va bene, non va bene, o all'Agnini a dire che non va bene. Poi dopodiché, una volta detto questo, il passaggio televisivo, tutti contenti, felici, l'hanno detto, non va bene, e mo però la riforma ce l'abbiamo in atto, ci ricordano tutti i giorni che aumenta l'occupazione, che il job act ha aumentato l'occupazione, però noi vediamo sempre la gente disoccupata, disperata, e lavora a condizioni assolutamente inaccettabili, sia di quelle di sicurezza sia di quelle economiche, perché ormai i salari l'hanno ridotto a delle cose misere, che sono sotto i 1.000 euro, però devono difendere la proprietà privata, le case devono costare molto più di quanto si prende uno stipendio.
Gli ultimi dati ufficiali parlano di una riduzione ulteriore dello 0,5% della retribuzione dei salari italiani a confronto di salari europei, che non brillano di meraviglia, ma comunque sono in crescita, per cui noi paghiamo ulteriormente il prezzo della diminuzione dei salari rispetto al costo della vita, tanto per dirne una.
E davanti a tutto questo, al fatto che in Francia da 3 mesi c'è questa mobilitazione abbastanza seria, in particolare quello che a me mi ha sorpreso e mi ha entusiasmato, poi con tutti i limiti che sicuramente ci sono, è che è iniziata, voluta, spinta e portata avanti, ha costretto le organizzazioni sindacali a muoversi su, che è iniziata la lotta dai studenti medi, dalle scuole più giovani, proprio perché hanno detto ma voi siete scemi che ci volete ridurre come gli italiani, ci hanno proprio questa cosa, dice noi lottiamo perché non vogliamo essere ridotti come gli italiani. Noi abbiamo capito che ad esempio una volta l'Italia era l'esempio del conflitto, adesso l'arti lottano per non essere ridotti come gli italiani, poche parole, affamati, senza diritti e senza sicurezza, con la salute che non c'è più la possibilità. In contemporanea in Grecia si continua, perché l'altro ieri c'è stato un altro sciopero generale, Ma se noi non pensiamo che questi eventi avvengono in Grecia, in Spagna, in Italia, via dicendo, e noi non pensiamo, adesso la faccio, la dico grossa, però non sarebbe tanto male, dovremmo trovare il modo, la forma di fare la quinta internazionale per il lavoro.
O quantomeno coordinarci un minimo.
Oppure coordinare per dare una risposta, perché il 14 luglio in Francia c'erano 1 milione di persone che lottavano. In Europa, in Italia, non c'è stato niente di solidarietà.
Beh, un po'
se
a
non
c'è stato
un patetico presidio. Un patetico presidio, perché io l'ho visto, un patetico presidio sotto l'ambasciata francese a Campo dei Fiori.
A Bologna hanno fatto un corteo piccolo, però.
Però insomma, voglio dire, bisognerebbe avere delle risposte più concrete, perché se perdono loro, per noi è la devastazione. Noi non possiamo pensare di ricontinuare a perdere, di fare la fine di minatori francesi con la Thatcher, con un presidente come quello senza midollo di Hollande. Queste cose ci stanno a organizzare e ci stanno a fottere, che sono tutti partiti riformisti socialisti europei, insomma, voglio dire, non è che ce la a destra quella che noi pensiamo che sono i cattivi, no ce lo fanno quelli che dovrebbero essere i nostri amici, insomma.
Vabbè, ma del resto è l'Unione Europea che impone queste riforme, non sono i governi, non sono i politici, non è che è una questione di destra o a sinistra, è proprio una questione di direttiva europea, che il mercato deve essere, loro lo chiamano flessibile, in realtà è solo un modo carino per parlare di precarietà. Ovviamente non possono dire rendiamo il lavoro precario, ma lo chiamano flessibile, che sembra più carino. Però insomma la direttiva è europea e quindi noi ci dobbiamo battere contro le direttive europee, ovvero contro l'Unione Europea. Comunque a tal proposito ricordiamo che ovviamente la mobilitazione francese non è morta, nonostante Valls abbia detto che proibirà le manifestazioni nazionali e in generale disincentiverà le manifestazioni come quelle del 14 passato. Già sono state indette 5 altre date di manifestazioni nazionali a Parigi, ovvero il 18, il 19 e il 25 giugno, che sono delle manifestazioni di movimento, diciamo, nazionali ma di movimento, mentre il 23 e il 28 giugno sono delle manifestazioni di sindacati, quindi un po' come quella del 14 giugno. Quindi insomma ci sono delle date piuttosto vicine, prossime, nazionali, in cui probabilmente vedremo quello che è successo fino adesso, senza contare poi le manifestazioni quotidiane, gli scioperi quotidiani che vengono organizzate, perché oramai a Parigi, ma in generale in Francia, si sono molto sviluppate queste manifestazioni selvagge, quindi completamente improvvisate, in cui si attaccano dei punti nevralgici e si fanno delle azioni dimostrative più o meno violente. Sta di fatto comunque che alla base di tutto ci sta uno scontro Stato-comunità civile, che è quanto più radicale. Cioè oramai vengono proprio pubblicati dei comunicati quasi settimanalmente in cui si dice in modo esplicito, senza nessuna remora. Sì, esatto. La polizia è diventata sempre più violenta, ci sparano addosso, ci feriscono, ci attaccano senza nessun motivo, quindi noi abbiamo tutti i diritti di armarci quanto loro e rispondere con la stessa violenza. Questi sono comunicati ufficiali pubblicati in rete e distribuiti durante i cortei, che vabbè, a parte che in Italia se facessimo una cosa del genere penso che ci arresterebbero un secondo dopo, però lì ci sono appunto molto frequenti e la gente ci crede, e di fatto si vede pure da queste manifestazioni che ci stanno, quelle nazionali. Ma
una volta si diceva noi faremo come la Russia, noi faremo come i francesi eventualmente.
Adesso sì, decisamente. E l'attacco effettivamente ci sta, perché appunto abbiamo visto la manifestazione del 14, insomma la risposta verso le guardie è stata pesante, a prescindere dal fatto che tutti i comunicati che raccontano questa manifestazione sottolineano come la violenza sia sempre più crescente e anche il dispositivo repressivo durante il corteo è stato molto, molto maggiorato rispetto al solito, probabilmente pure perché era una manifestazione nazionale, che insomma l'ultima manifestazione nazionale era stata quella del 1° maggio, quindi forse pure per quello.
Interessava capire meglio, accanto alla, diciamo, alla scintilla iniziale a cui faceva riferimento Ettore, degli studenti, dei settori più giovani, diciamo, della società francese, gli ambiti di lavoro, i lavoratori, le categorie, i comparti di lavoro di lavoratori che sono in mobilitazione, che poi sono quelli che, come dire, aumentano di molto il livello del conflitto nel paese, no? Perché comunque sono nei gangli della produzione, no? Quali sono i settori più presenti e più combattivi in questo momento?
Ma in realtà, infatti, è vero che all'inizio soprattutto, quindi Paris Nuit Debout, è stata organizzata essenzialmente dagli studenti liceali, universitari, però in realtà diciamo che loro sono quelli più forse numerosi o forse semplicemente che più si fanno sentire e vedere, ma in realtà sono proprio i lavoratori che stanno portando avanti queste manifestazioni, anzitutto perché gli scioperi sono quelli più efficaci, cioè rispetto alle manifestazioni selvagge fatte da 100-200 persone, uno sciopero, specialmente come quelle delle settimane scorse,
ha un impatto ben diverso.
Specialmente appunto quelle della settimana scorsa del petrolchimico, dell'energia nucleare e dei trasporti, chiaramente quelli hanno un impatto di gran lunga superiore.
E la cosa che sorprende è che la gente non si lamenta, solidarizza e vivono nelle difficoltà. Qui non raccolgono l'immondizia per un giorno, per un rinnovo misero del contratto di lavoro, stanno tutti a lamentarsi contro i scopini, a posto da scendere in piazza e rovesciare assieme ai scopini i cassonetti, insomma.
A proposito, a tal proposito, tu che insomma hai vissuto nei mesi scorsi a Parigi, anche nelle settimane scorse sei stata lì, hai potuto vedere perlomeno una parte di queste lotte, a proposito di quello che dice Ettore, cioè qual è il sentimento, perché poi ecco noi la dobbiamo raccontare bene sta cosa, qual è il sentimento da parte dell'opinione pubblica rispetto a questo? C'è veramente un sentimento di solidarietà o ci sono anche, diciamo, elementi di ripulsa nei confronti di queste lotte, degli elementi, diciamo, di contro indicazioni che vanno nella direzione, dice basta, questi ci hanno stufato, insomma. Qual è la realtà che tu, perlomeno quella parte di realtà che tu hai potuto constatare direttamente?
La situazione non è troppo differente da quella italiana, diciamo che i media mainstream, anche i giornali di sinistra tipo Libération, insomma li trattano come degli scansafatiche che non vogliono lavorare, che approfittano di questa riforma del lavoro per non andare chi all'università, chi nei posti di lavoro, quindi insomma diciamo i media mainstream li accusano, prima puntavano sulla questione dei casseurs, quindi Black Bloc, allora puntavano su questo, sul fatto che appunto erano tante mele marce che rovinavano tutto quanto, a dispetto invece dei sindacati, delle famiglie che volevano manifestare pacificamente, non c'erano riusciti, poiché dalla piazza invece sono stati pubblicati tantissimi comunicati e anche prese di parola in cui invece si rifiutava questo tipo di impostazione e anzi si diceva siamo tutti quanti dei Black Bloc e tutti quanti odiamo la polizia. Due settimane fa è stato pubblicato un video stupendo di francesi, una serie di francesi, dal bambino all'anziano, al padre di famiglia, alla madre di famiglia, ben vestiti, che dicevano tutti quanti io odio la polizia, io odio profondamente la polizia. Perché? Perché effettivamente è un sentimento molto molto diffuso e quindi questa cosa della divisione dei manifestanti è stata rifiutata. E allora stanno puntando adesso sul fatto che appunto sono degli scansafatiche, non li va di lavorare, non vogliono lasciare tutto invariato perché il sistema attualmente del mercato del lavoro in Francia è comunque un sistema paternalistico estremamente protettivo verso i lavoratori e quindi loro vogliono tenersi questa cosa perché non li va di lavorare. Quindi diciamo che se i giornali dicono questo inevitabilmente ci sarà poi qualcuno che crederà a queste cose scritte, però è anche vero che in piazza di gente ce n'è tanta, di manifestazioni sono tanti e riprendendo la domanda di Luciano, Le categorie di lavoratori impegnate negli scioperi, nelle manifestazioni, insomma in generale in questo tipo di rivolta sono tantissime, e stanno sfruttando questo periodo che si parla della riforma del mercato del lavoro proprio per rimettere in piazza tutte le rivendicazioni che negli anni stavano portando avanti. Cioè, quello che dicono loro è: non solo non vogliamo la riforma del mercato del lavoro, ma anzi pretendiamo che voi ci migliorate le condizioni che noi denunciamo già da anni. Cioè, ci sono questi e quest'altri problemi, noi ve le ribadiamo, perché non solo non vogliamo questa riforma che ci toglie una serie di diritti, ma vogliamo tutelarci ancora di più.
Qualche punto della riforma che vogliono toccare, no? Vogliono toccare una conquista ormai fatta da parecchi anni, storica, delle 35 ore, riduzione. Dice, come, qui la tecnologia distrugge posti di lavoro e noi facciamo una riforma per aumentare l'orario di lavoro. Non vogliono che si tocca le pensioni. A 60 anni dicono è sufficiente, basta, vogliono andare in pensione. Non è che stanno chiedendo, chissà, i vagabondi come qualcuno cerca di farli passare. Stanno dicendo, quando non ha lavorato, è arrivato a 60 anni, vuole andare in pensione, se ne deve andare, finito. Stanno chiedendo delle cose minime.
Gli straordinari che non vogliono.
Non vogliono che si facciano straordinari.
No, la legge prevede che gli straordinari non siano pagati in modo maggiorato, ma vengono considerati come dell'orario di lavoro normale, e la reperibilità non deve viene considerata invece come obbligatoria, ma non retribuita. Allora,
quello che succede in Italia è che il lavoratore deve lavorare secondo come è desiderato dal padrone.
Esatto, ma
come al padrone gli fa più profitti, e il modello dei voucher, in poche parole, da estendere.
Ma insomma, in realtà è il modello di riforma che hanno fatto da noi 10 anni fa, quando ci hanno tolto il contratto nazionale.
Grazie, cioè, che c'era la Camuffo, c'era l'Agnini, e mi rivolgo a questi. Qualcuno di questi ci ascolta, che ci telefonate, diteci qualcosa, dite che siamo dei stronzi. Oppure alla miriade dei sindacati di base, conflittuali, non concertativi, ce ne stanno tantissimi, USB, Cobas, USI e via chi ce n'ha, ce ne mette altri, telefonate, aprite un confronto. Perché non chiamate uno sciopero generale in solidarietà dei lavoratori francesi?
Anche
nel momento in cui
e
rompete lo schema italiano, no? Che in Italia ci hanno vincolato con le leggi pure il diritto di sciopero. Si rompe, si fa disobbedienza civile, come si dice, e una legge quando è sbagliata non si applica. E noi facciamo 10 giorni di sciopero in difesa del diritto di sciopero. Insomma, io voglio arrivare, no? In Francia si stanno a domandare che se la polizia si arma è giusto che io mi attrezzo in difesa, ma almeno se a noi c'è limite nel diritto di sciopero, scioperiamo per il diritto di sciopero, violando le regole loro. Che in quanti ci devono mettere in galera? E io vorrei vedere quanta gente finisce in galera perché ha scioperato per il diritto di sciopero.
Sì, no, volevo solo capire una cosa. In questi 3 mesi di mobilitazione, comunque, in realtà qualche risultato già è stato raggiunto dal movimento Francia, no? Mi pare che la legge, qualche passaggio parlamentare, aiutami perché non l'ho seguita da questo punto di vista. Qualche passaggio parlamentare c'è stato, e alcuni punti della legge più controversi sono stati in qualche modo smussati, c'è, come dire, una trattativa in qualche maniera. Tutto questo movimento, queste manifestazioni, eccetera, eccetera, in qualche modo stanno spostando un po' i rapporti di forza, qualcosa sta succedendo, qualche risultato lo stanno portando a casa, voglio dire, no? Non c'è un muro contro muro, non c'è da parte della controparte, scusate il gioco di parole, un irrigidimento totale, no?
Allora, in realtà
a proposito di sindacati, di forze in campo, eccetera, lì ci sono due organizzazioni fondamentalmente che affiancano il movimento generale, no? Che lo sostengono, che sono state, come si diceva prima, in qualche modo costrette a seguire l'onda, no? La CGT e Force Ouvrière sono queste, no?
Sì, sì, sono i sindacati principali.
Sono i due sindacati che, come dire, stanno, che organizzano i lavoratori e che stanno manifestando.
Beh, in realtà i lavoratori ovviamente sono i sindacati principali, però tantissimi lavoratori si
sono
stanno staccando. Esatto. E comunque tant'è vero che si era... due mesi fa si era iniziato anche un percorso studenti lavoratori auto-organizzati che hanno iniziato a costruire un sindacato orizzontale completamente opposto rispetto ai sindacati insomma attualmente
studenti
esistenti
e lavoratori.
Studenti e lavoratori uniti, esatto, che avevano cominciato a costruire questo sindacato perché volevano, poiché non si sentivano rappresentati, volevano essere presenti anche loro sul tavolo della discussione con il governo per stabilire la loro volontà. Il punto però è che la volontà di questo movimento, di tutto, nonostante le differenze, l'eterogeneità e quant'altro, la volontà unificatrice è il ritiro della legge, è il ritiro della riforma, in toto, senza se e senza ma. Quindi in realtà questa cosa di cui parlavi tu, che poi in realtà è solamente un articolo, articolo 2 di questa riforma, che scusate non mi ricordo qual era il contenuto, comunque solamente un articolo è stato ritirato, è del tutto insufficiente, cioè, e tant'è vero che insomma le manifestazioni continuano e non hanno alcuna intenzione di cessare fin tanto che il governo non ritira la legge.
Ma qui è evidente un fatto che l'unica cosa che può far sì che questa accada, che venga ritirata la legge, è, diciamo, e continuare la lotta. D'altra parte non va dimenticato un fatto, che il governo francese a guida socialista, si fa per dire, aveva pure provato a, come dire, accelerare i tempi, perché era stato cortocircuitato il Parlamento, erano state, diciamo, sta legge era passata per decretazione, un po' come si fa qui in Italia quando le cose diventano spinose, si fa il decreto governativo, e tra l'altro questa è un'esautorazione pure delle cosiddette, diciamo, regole borghesi, quelle che presiedevano al fatto che comunque i poteri e il potere legislativo fosse separato dal potere esecutivo, cioè quello del governo. Cioè qui si sta innescando un meccanismo in tutta Europa che riguarda, insieme, diciamo, ai diritti dei lavoratori, dei ceti popolari, riguarda la democrazia stessa, la democrazia con la quale, diciamo, i ceti borghesi dominanti si sono sempre riempiti la bocca. È un paese democratico, si vota, poi quando è il momento sta legge diventa, queste regole diventano,
se si vota ogni 5 anni, devi rompere i coglioni ogni 15 giorni,
queste regole diventano perniciose, quando diventano perniciose per potere vengono completamente esautorate, accantonate. In Francia stava accadendo questo. Io questo, Giulia, su una cosa, ecco, ho molti timori. Qui veniva ricordato il fatto che noi, ai tempi della Thatcher, assistemmo ad un anno di lotte dei minatori inglesi, dei minatori gallesi, eccetera. Lì non si sollevò, diciamo, a livello europeo, non si sollevano delle istanze di lotta generalizzate da parte degli altri, e questi poi spezzarono i reni. Cioè la Thatcher passò, fronte della Thatcher, le politiche thatcheriane passarono.
E non passarono solo in Inghilterra, perché quel modello, il thatcherismo, è passato ancora in alto.
Era il modello reganiano thatcheriano che è passato, insomma, poi non è che quelli che sono venuti dopo, anche da stampo cosiddetto, tra virgolette, democratico, non ci hanno messo il carico da 11. Perché io, per esempio, tutta la privatizzazione e la confusione, tanto per dirne una, tra le cosiddette banche commerciali e le banche, diciamo, di investimento, cominciò in America sotto Clinton, nemmeno sotto Reagan. Quindi qui ci hanno messo tutti qualche cosa in questo gioco, ognuno ha giocato delle partite sporche che sono andate poi a deteriorare quelle che erano i diritti dei lavoratori, sono andati a colpire le masse popolari, i livelli di vita di questi ceti. Io la paura che ho, Giulia, è questa, tu l'hai vista un po' più da vicino. La paura è questa qui, che di fronte a queste lotte che durano da circa 3 mesi, sono lotte, diciamo, anche di una portata considerevole, se non si muove a livello europeo qualcosa di più, se non c'è la solidarietà dei lavoratori italiani, tedeschi, spagnoli, ho paura che questa cosa possa, diciamo, naufragare, così come fu per i minatori inglesi. Sì, c'è una telefonata.
Pronto?
Pronto?
Pronto? Vai, pronto, sei in onda.
Ciao, buongiorno a tutti i compagni.
Buongiorno.
Buongiorno, senti, niente, Serafino, come dire, in, in, di tangenza ha secondo me beccato un, come dire, un aspetto effettivamente, come dire, vero, cristallino, cioè il fatto che ciò che sta succedendo in Francia ormai da qualche mese rappresenta rispetto agli ultimi 10 anni, 20 anni dell'attacco neoliberista al mondo del lavoro l'eccezione, non la regola, perché tutto quello che è stato l'attacco e continua ad essere l'attacco compiuto nei vari paesi europei, e non soltanto Francia, e non soltanto Germania, Italia, Inghilterra, Regno Unito, ma anche mi ricordo l'Olanda, una parte della Danimarca, con l'attacco che venne fatto a quelli che venivano chiamati gli squatters qualche anno fa. Insomma, li vede, come dire, tutti uniti e sinceramente, come dire, vincenti almeno nei ruoli nazionali. Però una cosa non è vera, che in Italia il conflitto sia subito, perché anche se non a livello nazionale, con il coinvolgimento di queste enorme forze popolari di lavoratori, studenti e cittadini, noi abbiamo delle realtà più piccole dove si lotta nei posti di lavoro anche contro la 146-90, e che sapete bene, insomma, contempla delle sanzioni molto dure nei confronti dei lavoratori e di coloro i quali appunto sono sindacati all'interno dei posti di lavoro nel caso di indizione di questi scioperi, in realtà che sono state appunto inglobate all'interno di questa 146-90. Io appunto, raccogliendo anche l'invito di Ettore, ho chiamato perché sono una RSU della CGIL all'interno di un'industria delle telecomunicazioni non italiana. Allora, quello che voglio dire è che negli scorsi anni all'interno dell'azienda nella quale lavoro è stato fatto per almeno 2 volte un'indizione di sciopero, diciamo, a gatto selvaggio, rischiando appunto le sanzioni della legge stessa, e queste sanzioni non sono arrivate soltanto grazie all'enorme, alla massiccia partecipazione di tutti quanti i lavoratori all'interno dell'azienda. Quindi la cosa è fattibile, la cosa si fa, ma non si fa in maniera coordinata con tutte le altre realtà nel luogo italiano. Mi ricordo di una trasmissione fatta, penso una settimana e mezzo fa, dalle compagne della coordinamenta, se non sbaglio, oppure di quell'altra che avviene il martedì, adesso non mi ricordo bene quale delle due fosse, nella quale si pose un interrogativo che insomma mi ha tenuto attaccato alla radio per tutto il tempo, però poi alla fine non è stato risposto. Cioè, come mai in Francia si sta lottando contro la lotta della paille, mentre in Italia questo non è avvenuto con la legge del Job Act? È una domanda,
perché in Italia ci abbiamo la Camuffo e l'Agnini,
ma non
se
è sufficiente.
Ci fossero stati altri personaggi
non è sufficiente, Ettore, perché una risposta così significa che in Italia abbiamo il potere di gestione e di coordinamento dei lavoratori in mano a 4, 5, 10 persone. E sinceramente, come dire, una domanda così seria meriterebbe una risposta abbastanza seria ed articolata, che vada proprio a indagare quello che avviene nei luoghi di lavoro e specialmente nelle assemblee dei lavoratori. Non è la prima volta che intervengo anche in questa trasmissione dicendo che le parole che sento, anche in termini di, diciamo, di razzismo, di sofferenza, di intolleranza nei confronti dei lavoratori stranieri, dei lavoratori rifugiati, sono all'ordine del giorno, anche nella bocca di lavoratori che insomma non ci si sarebbe mai aspettato una reazione del genere. Quindi il clima sta cambiando ed è cambiato a livello sociale, a livello di classe lavoratrice, e il primo indizio di tutto ciò sono esattamente le reazioni che avvengono nelle assemblee. E questa è una cosa appunto che dobbiamo, a una domanda alla quale dobbiamo rispondere, se mi permetti, insomma, lasciamo perdere la Landini, Camusso e compagnia cantante. Ciao.
Ciao.
No. C'è un arretramento generale del movimento dei lavoratori e del grado di consapevolezza, questo è un dato.
E si vede nella reazione, cioè quando qui un governo ti convoca dopo anni che non ti si fila per niente, ti convoca a Palazzo Chigi e tu ti senti tutto tronfio perché hai fatto cedere che è il momento anche del confronto, perciò il ruolo sindacale viene ripristinato e ti propone che per andare in pensione dopo aver lavorato 43 anni devi chiedere un mutuo, un prestito alla banca, e tu dici parliamone. Che cos'è se non piarli per il culo per dire che la lagnina è camuffo? Ma perché per simboleggiare tutto quanto, perché a questa reazione non c'è stato un momento di dignità, la gente spontaneamente, senza aspettare il via di nessuno, come è successo in Francia, i ragazzi della scuola sono usciti per strada costringendo l'altro a fare altrettanto. E qui bisogna che qualcosa si reagisce, perché quella sola non va a quelli che stanno vicino alla pensione, perché va a quelli che ancora devono arrivare al mondo del lavoro. Ecco perché dico la reazione, l'adeguare il conflitto all'attacco, insomma, ecco.
Ma infatti secondo me è una questione di dignità da un lato e anche di discorso anticapitalistico dall'altro, perché come diceva prima Serafino, prima della chiamata, insomma, è come per il discorso della strategia Reagan-Thatcher all'epoca, adesso è la strategia europea, scusate se mi ripeto, però questa è una strategia europea e quindi la risposta deve essere necessariamente europea, perché i meccanismi di riforma sono gli stessi, vengono applicati in anni diversi, in contesti diversi, ma l'obiettivo è sempre quello, quindi la risposta, se vuole essere efficace, effettiva, deve essere complessiva, non deve essere solamente della Francia, perché io sono perfettamente d'accordo con te, è vero sì che è un movimento che va avanti da ormai quasi 4 mesi e non ha nessuna intenzione di cedere, e io mi auguro per loro che abbiano la vittoria, però se lasciati da soli contro l'Unione Europea è difficile, è veramente difficile.
Ecco perché ci vuole la quinta internazionale del lavoro.
Sì, che questa o qualcos'altro, l'importante è che ci sia una coordinazione di tutto il popolo, di tutti i popoli, insomma.
Comunque, scusami, no, pensavo che tutto sommato adesso un merito enorme al movimento francese gli va riconosciuto, a prescindere, che sono riusciti a infrangere e a rompere quella cappa di piombo che era stata, da cui il paese era stato avvolto dopo i fatti del Bataclan, dopo le stragi, eccetera, eccetera. L'ha detto che c'era la legge emergenziale che era stata, che c'è tuttora, e che insomma creare tutto sto stambaradam, diciamo, che si è creato in questi mesi è un atto di forza molto molto importante.
In realtà io non li vedo così scissi, sai, perché la legge d'emergenza post attentati che era del 2005 di adesso, cosa hanno determinato? Hanno determinato un aumento stratosferico della repressione per le vie, tanto in centro, dove tu potevi vedere, dove puoi vedere tuttora i militari con mitra e quant'altro, nonché guardie in borghese che ti perquisiscono senza nessun motivo, stanno là, ti fermano e ti perquisiscono e ti chiedono i documenti, eventualmente possono anche portarti in questura per un controllo aggiuntivo. E in periferia che è successo? Che se già prima le guardie c'erano ed erano molto repressive, adesso sono in grado per diritto, dato che ci sta la legge d'emergenza, di fare proprio quello che cavolo gli pare senza dover rendere conto a nessuno. E questo ha determinato già dal giorno dopo in cui è stata votata la legge d'emergenza, lo stato d'emergenza, ha determinato periferie in cui i ragazzini venivano perquisiti, arrestati o addirittura picchiati senza nessun motivo. E quindi questo che cosa ha creato? Ha creato un ulteriore odio verso lo Stato e verso le guardie. Un odio che, appunto, come dicevo prima, si è proprio palesato, tant'è vero che A maggio addirittura il sindacato delle guardie ha indetto un corteo perché avevano notato un odio contro le forze di repressione troppo elevato, e quindi stavano manifestando contro l'odio verso le guardie.
Cioè, voglieteci bene, non siamo così
brutti e cattivi. Sì, una cosa del genere, che ovviamente c'è stata in concomitanza una risposta con un altro corteo in cui invece si denunciavano le violenze della polizia. Quindi, per dire che sì, è vero che c'è stato lo shock del Bataclan, lo shock degli attentati terroristici, però è anche vero che la risposta dello Stato a questi attentati è stata così tanto pesante, così tanto repressiva, soffocante, che la gente si è resa conto da subito che in realtà lo Stato se n'era approfittato, e quindi in qualche modo ha creato l'effetto opposto, cioè invece di creare terrore nelle persone, oddio bisogna stare attenti, bisogna stare dentro casa, ha creato l'esatto opposto, ha detto no, qua ci stanno a prendere per culo, qua ci vogliono far stare dentro casa e noi non ci vogliamo stare. Quindi io non li vedo così tanto scisse le due cose, fermo restando che comunque bisogna, insomma, togliersi il cappello rispetto a questa lotta che hanno tirato su.
È una lotta che però non è tipo, capito, che si stanno ponendo solo il problema dell'uscita dall'euro, dalla cosa, quello che sta avvenendo pure col referendum in Inghilterra. È una lotta che va al di là di questa cosa, a prescindere dal modello che impone l'Europa. In Italia abbiamo visto, no? Persino alle elezioni adesso, che si sta facendo il ballottaggio, abbiamo visto compagni fare il rappello, a bastonare il cane che affoga. Qual è il cane che affoga? Siamo noi quelli che stiamo a affogare. Noi bastonare il cane che affoga e invitando ad andare a votare anti-PD, no? E poi che mi rimane? Cioè, faccio il paradosso. Se qui a Roma ho visto appelli per andare a votare la Raggi, l'equivalente a Bologna, perché vai a votare la Raggi anti-PD, no? A Bologna vai a votare la Lega anti-PD. Cioè, che senso c'ha? Allora non sarebbe il caso invece di prendere iniziativa in solidarietà di francesi che stanno facendo una lotta che va oltre, che dà una prospettiva? Cioè, voglio dire, questo è quello che manca.
Ettore, questo
e noi ce l'abbiamo i sindacati che potrebbero fare questo tipo di operazione. Ettore, avanguardie di lotta ci sono, bisogna farle.
Ettore, questo qui che tu dici è molto vero, però presuppone, diciamo, un qualcos'altro. Presuppone questo invito che tu fai, diciamo, a prendere atto che stai di fronte ad una situazione difficilissima, per cui bisognerebbe passare al contrattacco, presuppone un livello di presa di coscienza che oggi non c'è, perché tu, quando giustamente dici che i sindacati concertativi, CGIL, CISL, UIL, ma forse anche le deficienze dei sindacati non concertativi, quelli cosiddetti di base, hanno portato ad una situazione estremamente difficile, concorrendo magari insieme a quei partiti ex di sinistra a creare, a dare una autostrada alla reazione, però qui c'è anche da dire una cosa, che noi stiamo di fronte ai ceti popolari, ad una coscienza, diciamo, di classe totalmente sfibrata dentro, diciamo, il corpo di c'è una telefonata?
Sì, pronto, sei in onda?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo intervenire in merito anche all'intervento di prima, no? Il compagno di prima, secondo me, aveva, insomma, centrato in pieno il punto. Ettore fa riferimento spesso alle dirigenze sindacali, alla passività delle dirigenze, o addirittura alla corruzione, insomma, che dilaga nelle burocrazie sindacali, che è poi il problema di fondo. Corruzione intendo in senso di collusione rispetto alle compatibilità del sistema. Però, appunto, secondo me dobbiamo uscire da questo circolo, no? Il punto non è la Camuffo, Landini, Lagnini, eccetera, insomma, il punto non è quello. Il punto è che noi abbiamo una situazione generale di civilizzazione e di contraddizioni enormi nel mondo del lavoro. Cioè, non dimentichiamo che ci stanno persone, tantissime persone nel mondo del lavoro iscritte alla FIOM e che poi si scagliano contro i migranti. Cioè, esistono delle contraddizioni enormi, esistono dei conflitti interni al mondo del lavoro, un individualismo che è cresciuto, che ha fatto presa nel mondo del lavoro negli ultimi 25-30 anni. Cioè, usciamo da questa logica che il problema è diciamo il servilismo di Camusso, eccetera. Non, il problema non è quello. Negli anni 70, lo sappiamo, insomma, è inutile ripetere, cioè, negli anni 70, quando i movimenti erano forti, erano pesanti, surclassavano, insomma, le burocrazie sindacali, imponevano ai sindacati quello che si doveva fare. Questo è il punto. Cioè, smettiamola di prendercela con questi qua. Questi qua sono quelli che sono, lo sappiamo il gioco che fanno, non è che non lo sappiamo. Bisogna capire, bisogna capire fino in fondo perché siamo arrivati a questo punto e come se ne può uscire. Cioè, all'interno dei movimenti, all'interno del mondo del lavoro. Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Ci dobbiamo fare la domanda perché questo mondo del lavoro, questo i movimenti diffusi da Genova in poi, implosi e frammentati, non inesistenti, perché esistono oggi sul territorio i movimenti, non è che non esistono, frammentati, oggi noi ci ritroviamo dentro la cattura di quelle forze nel Movimento 5 Stelle. Cioè, bisogna chiederci queste cose qui, cioè, questo è il punto. Il punto è che c'è una passivizzazione pressoché generale, no? E che la Camusso è chiaro, non può fare altro che rappresentare questa passivizzazione generale. Noi ci dimentichiamo che il sindacato, la burocrazia sindacale rappresenta quello che c'è. Se quello che c'è cambia, cambia anche praticamente la rappresentazione. Grazie, ciao.
Ciao, grazie a te.
Sì,
mandiamo un pezzo musicale e poi magari questo è Giorgio Gabriel, lo dedichiamo a chi si ci può riconoscere. Abbiamo una telefonata, sospendiamo la musica, preferiamo i dialoghi con gli ascoltatori. Pronto, dici tutto.
Allora, sempre con larghissimo beneficio di inventario, perché io sto qua, la Francia sta dall'altra parte.
Cioè, tu certo sei uno che vive in provincia.
Bravo, peggio ancora,
specifichiamo.
No? Peggio ancora, insomma, manca la prospettiva della grande città.
Che a volte non è che sia sempre in bene,
Sì, insomma, vabbè, sarebbe il discorso lungo, insomma, vabbè, lasciamo aperto. Però da quello intanto circola in queste robe strane, insomma, la rete, tutte queste storie, la copia di un volantino distribuito a Parigi in occasione della manifestazione, lo sciopero del 14 scorso, che mi pare molto molto carino. Adesso, quindi, non leggerlo, insomma, sarebbe una sciocchezza, è un affare, un sito, cioè tutti quei numeretti per trovarlo, si chiama dropboxercontent.com/1, insomma, tutta una serie di altri casini, e sostanzialmente, cioè, gioca sulla questione, dice, una primavera di sole o di sole. Credo di aver capito in cui si fa un quadro piuttosto spassionato, insomma, della situazione. Adesso non so, ripeto, quanto corrispondente alla realtà, però appunto ci racconta che in Francia ci sta, cioè questo insieme, questo movimento, soprattutto dal punto di vista del lavoro, è oltre che dettato e scandito dalle scelte delle organizzazioni sindacali presenti e disposte a contrapporsi a questo progetto, è fatto pure di una compresenza delle singole lotte su determinati posti di lavoro, da McDonald's a Amazon, a una cosa su Adore Sella, insomma, che cazzo d'altro è, e altro che come dire, di squisito contenuto salariale, come è giusto che sia. E d'altra parte mi pare di aver capito che la questione delle 35 ore poi è in questo periodo, in questa situazione, è sostanzialmente derimente, perché, sempre che non abbia capito male, dentro questo cavolo del progetto generale, dico, è previsto l'abbattimento del pagamento degli straordinari, ora tendenzialmente l'azzeramento. Ora mi si dice che in Francia la storia delle 35 ore è un fatto piuttosto più formale che sostanziale, nel senso che la gente non è che lavora 35 ore, ne lavora molto di più, però il livello, cioè il pagamento straordinario, scatta evidentemente dopo la 35esima ora, per cui l'azzeramento o comunque l'attacco a questo aspetto della condizione del lavoro oggi comporta una perdita secca importante da un punto di vista salariale. E questo dico, è un elemento che da una parte giustifica non so se spiega totalmente, naturalmente no, insomma, no, le spiegazioni sono sempre un pochetto più complesse, però ci dà un'indicazione, e dà soprattutto un'indicazione sulla possibile uscita da questo tipo di situazione. Cioè è un passaggio su cui è possibile arrivare a una trattativa e a una soluzione di questa soluzione, cioè intendiamoci, è un passaggio diverso, quindi una riduzione della capacità offensiva del movimento, nella misura in cui eventualmente se potesse arrivare a un qualche tipo d'accordo tra le organizzazioni sindacali, perché appunto noi stiamo a ragionare di questo. Cioè sul fronte del lavoro si parla del sindacato, fermo restando che ci stanno esperienze organizzate, eccetera, eccetera, che però evidentemente non è che le esperienze auto-organizzate che bloccano i 4-5 centrali nucleari sulle 60 esistenti, eccetera, 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 no? Credo. E quindi se è sindacato, vuol dire che comunque il sindacato, anche se a CGT o chi altro, è comunque una struttura che punta a fare accordi, non è una struttura che punta a saltare Palazzo d'Inverno, manco in Francia o a salire su Ado de Felle rimaneggia. Per cui mi pare che ci sia questo tipo di prospettiva, perché rende conto della mobilitazione del mondo del lavoro in Francia. E naturalmente ci stanno tutti gli altri aspetti, insomma, no? Grandi provvedimenti di carattere repressivo, la coartazione, cioè l'insofferenza, la permanenza, l'esplosione ogni tanto appunto delle periferie francesi, eccetera, cioè il casino ordinario, insomma, no? Che c'è in Francia e che c'è ovunque. La questione mi pare che alla fine si riassuma in una questione, cioè tutto questo insieme, appunto, dico, del movimento va verso, appunto, è riassumibile nella questione revoca della legge, revoca oppure depotenziamento. Ho capito, però dopodiché qual è la garanzia della continuità di un eventuale conflitto che possa portare verso altro tipo di orizzonti? Mi pare che non ci siamo, perché ovviamente, giustamente, molto ragionevolmente manca un progetto di carattere generale, e quindi questo spiega pure perché invece in Italia allora non c'è, perché l'Italia è già stata, in Italia il cosiddetto movimento più o meno antagonista è già stato battuto. Primo, se sostanzialmente castrato a partire dalla fine degli anni 90, cioè in mezzo agli anni 90, quando ha delegato, comunque è retrocesso, è regredito come proposta politica sul terreno sindacale, sia appunto di carattere confederale sia di carattere non confederale, e quindi questo significa che il grande progetto di trasformazione, insomma, è sostanzialmente archiviato. Tutt'oggi lui ha l'esperienza di movimento ampio, più note, e poi sul terreno del lavoro delegano alle organizzazioni sindacali più vicine, quello, che ne so, a Torino il grande movimento contro la TAV, poi sul terreno di fabbrica, sul terreno della produzione, se assumono una responsabilità di intervento su quella cosa, mi pare proprio di no, e si delega a qualcun altro, e così via, dentro i grandi centri sociali, eccetera eccetera. Poi alla fine sul terreno del lavoro le questioni a chi vengono delegate? Una volta al sindacato X-1, USI, cioè ultimamente poi c'è la moda della scissione ulteriore dell'Atom, per cui magari l'USB si scinde perché in Emilia, in Lombardia qualcuno si è rotto il cazzo, ha detto me lo faccio da me, che ne so, addirittura Zicobba, senso, c'ha problemi di uscita di strani personaggi, e così via, insomma, no? Quindi cioè, è un problema di proposta, oltre al fatto che ti sei sfarinato del tutto fra le mani, perché in Italia si arriva al Job Act dopo una serie di passaggi che sono stati appunto la legge del pacchetto Treu all'epoca, la legge Biagi poi, eccetera eccetera, ci sono stati grosse iniziative anche all'interno delle imprese, insomma, no? Contro questo tipo di passaggi, che però sono stati tranquillamente mandate, cioè quantomeno hanno subito un percorso che largamente sappiamo e conosciamo, insomma, no? Vogliamo ritornare alla famosa vertenza decia, le scelte dei Gobas in quel caso, ma che appunto è la questione dei Landini o di altri, insomma, che cose veramente che non rientrano proprio dentro questo quadro e questa considerazione. Il razzismo latente dei lavoratori italiani in questo momento, benché iscritti al sindacato, molto conflittuale. Io che te devo dire? Io non ho fatto tanti presidi sulla questione della logistica, però mi è capitato di farne 4-5 qua sotto, vicino a me, sempre in provincia, posti brutti peraltro, naturalmente lavoratori molto scuri spesso, eccetera, pure de notte, quindi ci si vedeva proprio un cavolo, scuri e de notte, però non mi è mai capitato, cioè 4-5 volte piuttosto pesanti, non mi è mai capitato che nessuno ci avesse ridisso il fatto che guarda quello è nero, quell'altro è marroncino, eccetera. Quando c'è la questione, come si dice, si fa seria, il problema appunto del cosiddetto razzismo va a cagare e emerge di altro tipo di sostanza. Però c'è un percorso, ci stanno proposte, ci stanno cose, capito? Se noi continuiamo a ragionare in termini di solidarietà, bisognerebbe, si dovrebbe, eccetera, sei morto, insomma, no? La solidarietà, che va molto di moda in questo periodo, i solidali e cose, eccetera, sono dimensioni di carattere soggettivo, e che quindi ci possono essere come non ci possono essere. E su queste cose non si costruisce assolutamente niente. Tu devi avere un interlocutore preciso, devi avere primo un obiettivo, secondo una controparte, tutte tranquillamente identificabili. L'obiettivo deve essere comune a tanta gente, perché quindi la questione è di riuscire a trovare obiettivi comuni e su questo costruire. E poi c'è la proposta. Qual è la proposta organizzativa? Fai, c'hai in piedi, lavoriamo per l'effettivo sviluppo dell'auto-organizzazione popolare, operaia, dei lavoratori, eccetera eccetera, su una dimensione, un progetto anticapitalistico del qua e del là, oppure c'avevamo un cazzo di tutto ciò? Allora la questione credo sia alla fine questa, insomma, no? Cioè chiaramente la questione del progetto che vive
Quinta Internazionale del Lavoro.
No, nel senso che se
oggi abbiamo un progetto e una proposta politica per il futuro, come puoi sentire, che viene ribadita ogni quarto
d'ora. Io ho capito. No, la questione è molto semplice, ricostruire il livello dell'intervento dei massi, le proposte organizzative all'interno e al di fuori dei posti di lavoro, seguendo tutte quante le disgregazioni che si sono verificate nel periodo. Dopodiché comincio a ragionare, cioè io ho numero X pedine, 1, 2, 3, 4, 5, e le pedine le posso muovere. Se tu non c'hai un tubo e comunque sul terreno, per esempio, del lavoro, demandi a ipotesi largamente deficitarie su tutti i terreni, che vuoi fare? Non è dimensionato in Europa, sì, puoi pure via il treno, ti fai una bella passeggiata e poi ritorni, però non è che all'Europa gli ha fatto un baffo, insomma, no? Mi pare che sia questa la questione, forse una serie
c'è troppo e molto da lavorare, io penso che parlandone, discutendone un pochettino di provocazioni pure da fare, almeno sì. I francesi si stanno domandando, la polizia se arme. La polizia si rafforza, adeguiamo pure le nostre forze, le nostre strutture, almeno in difesa. Già questo è un discorso che va avanti.
Sì, implica però tante autocritiche da parte di ciascuno di noi, no? Dice, io ho fatto tutto questo, forse qualcosa l'ho sbagliato, identifica quello che ha sbagliato, lo correggi, se c'è disponibilità a farlo sto lavoro. È vecchio quanto il cucco sto discorso. Vabbè.
Ciao, okay. Grazie. Allora, rimettiamo
pezzo musicale, così poi magari proviamo a cambiare.
Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva. Il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima, era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano, ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse un grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come persone.
Allora siamo è caduta la linea.
E ora la riassegniamo.
Ci cioè riproviamo a richiamarlo. Richiamo, un attimino, rimettiamo.
Intanto no, aspetta.
Ma intaccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo.
Allora, voleva che restava la canzone che piaceva, perciò è inutile che mugugnate, perché
stavamo
i squillini piacevano la canzone. Ci abbiamo un centro d'ascolto di Barcellona che ci dice anche il punto di vista.
Benissimo.
Dalla dici.
Allora, no, un'idea mia, però penso, spero condivisa, che forse accanto alla parola lavoro dovremmo aggiungere il concetto del consumo, perché noi parliamo sempre della lotta di classe, del lavoro, però poi spesso mi è capitato di vedere che molti giovani, ma non solo giovani, molte persone hanno perso completamente coscienza di concetti fondamentali, però un po' antichi, no? Che se uno ha un po' studiato, letto, sa bene, altrimenti proprio sono un po', diciamo, che non vengono proprio spiegati dai media, mettiamola così. E allora secondo me forse parlare anche del consumo, di come anche il lavoro proprio sia diventato una forma di consumo, perché paghi per lavorare, insomma il discorso è ampio, aiuta a spiegare il perché di questa distrazione di massa. Perché adesso vorrei citare un libro che voi mi avete fatto conoscere, che si chiama Nell'acquario di Facebook, che racconta come dietro il consumo, dietro i meccanismi che regolano, che indirizzano, che condizionano il consumo e quindi la nostra vita, c'è un progetto politico, c'è un progetto economico politico, c'è una strategia. Questa cosa che spesso viene coperta poi con complottismi eccetera, invece è molto semplice e chiara, però non se ne parla ed è difficile da spiegare alle persone che sono distratte perché devono consumare qualsiasi cosa, e anche il lavoro è diventata una forma di consumo, perché io consumo il mio tempo lavorando magari gratis. Quindi forse dovremmo cercare di spostare l'attenzione, non tanto, cioè tradurre certi termini che dal lavoro sono diventati relativi al consumo, e quindi su quello trovare una forma di unificazione. Pensavo al TTIP, non a caso in Francia, in alcuni paesi, sul consumo, che è sia un consumo essenziale alimentare, che è quello che magari tocca, è più evidente, ma va un consumo anche più intellettuale, non so, i film, la televisione, tutto quello che crea poi no, l'immaginario delle nostre vite. Quello viene tutto dal consumo. In alcuni paesi si è fatto un ragionamento sociale trasversale, cioè che va al di là dell'età, che va al di là delle appartenenze, cioè, che è quello che forse permette che poi la gente, se scende per strada, scende convinta come singolo ma anche come collettività. E forse trovo questa difficoltà di discorso, cioè fra di noi parliamo di cose che per noi sono chiare e assodate, mentre poi c'è tutto un mondo di gente che non è necessariamente un nemico, però semplicemente non riusciamo a arrivare ai loro ragionamenti perché parliamo in categorie che sono le stesse ma che hanno linguaggi separati. E quindi forse, ecco, suggerisco a tutti questo libro perché è veramente aiuta a capire cosa c'è dietro i meccanismi più banali e più quotidiani delle nostre vite.
Va
per
bene,
il resto,
va bene.
Un bacio grande.
Accogliamo suggerimento, grazie,
cioè,
grazie.
Io penso che sia necessario adeguare poi veramente questi linguaggi. In ogni modo, noi adesso abbiamo.
Facciamo un altro passaggio anche geografico a questo punto, da Parigi, Barcellona, da dove chiamava la compagna.
Andiamo a Napoli,
perché intanto, come dire, per dovere di cronaca dobbiamo ricordare che oggi è la giornata dei ballottaggi e che si decidono
i boicottaggi
e si decidono le sorti amministrative di più di un centinaio di comuni, tra i quali alcune delle città più importanti d'Italia: Roma, Torino, Milano e Napoli in particolare.
Ma queste qua, allora, le fanno solo per Mentana, perché senza i ballottaggi Mentana non poteva fare la maratona, capito? Perciò sono i giochi televisivi di Mentana.
Allora, intanto abbiamo in collegamento un compagno proprio da Napoli. Buongiorno, ci senti?
Ciao, buongiorno.
Allora, Vittorio, ci interessava un po' un vostro parere, un vostro racconto di quello che è stato fino ad oggi il percorso che si è tenuto a Napoli, anche in relazione a questa benedetta campagna elettorale, che ti devo dire qui finalmente siamo felicissimi che è finita, perché non se ne poteva più. Però Napoli è una situazione un po' particolare rispetto nel panorama nazionale, no? A Napoli non c'è per esempio un candidato del PD al ballottaggio, c'è De Magistris che sembra avere ormai, come dire, il favore del vento. E so che voi avete vissuto questa fase assumendo una posizione che magari ci descrivi e che alla quale noi abbiamo, come dire, guardiamo con interesse, anche perché in qualche misura è la posizione che assumiamo anche noi qui da questa radio, che non è quella di, come dire, di partecipare alla danza elettorale né in un modo né nell'altro. Intanto questo, poi magari andiamo un po' più a fondo su altre questioni.
Beh, permettimi ovviamente di condividere con voi la gioia per la fine della campagna elettorale. Della serie non se ne poteva più, anche se e qua entra in gioco il ruolo che in un qualche modo noi abbiamo voluto assumere. La campagna elettorale ha dato a noi in particolare, quindi a quella espressione di movimento che nel corso di questi 5 anni non sono mai state tenere con la passata amministrazione, la possibilità di cogliere un'occasione e portare per la prima volta all'interno di una campagna elettorale che, come dire, ha vissuto di tutta una serie di cose tranne che di temi politici che riguardavano e che riguardano la città, la sua vivibilità, la sua periferia e tante altre cose che invece, come dire, sono state belle e buone abbandonate. È vero, il dato politico-amministrativo è che Napoli oggi va al ballottaggio tra due figure, quella dell'attuale sindaco De Magistris e quella del candidato di centrodestra, ma che come dire, nasconde un trucco, quel candidato è il candidato anche del PD,
anche del PD,
ma lo è
del Partito della Nazione praticamente.
Del Partito della Nazione, ma lo è anche ufficialmente, nel senso che in questi giorni sono state recapitate nelle case di svariati centinaia di napoletani delle lettere con il logo del PD firmate da un onorevole del PD, il quale invita a votare Lettieri. Detto questo, che però attiene sempre e comunque ai loro meccanismi di rappresentanza, noi che cosa abbiamo provato a fare in questi ultimi mesi? Un breve riepilogo. Noi siamo partiti come massa critica a settembre dell'anno scorso, quindi tra qualche mese e un anno che questa esperienza si fa il suo compleanno. Qual è stata la caratteristica principale? La caratteristica principale è stata quella ovviamente di parlare alla città partendo da una cosa abbastanza ovvia, che nessuno può rappresentare le esigenze, i bisogni della città se non chi la città la vive, la prova a trasformarla, prova in un qualche modo a esserne parte attiva e propositiva. Questo meccanismo ha generato un altro ulteriore meccanismo di partecipazione, che è quello su cui noi abbiamo, tra virgolette, e dico molte virgolette, fondato la nostra presenza all'interno del meccanismo della campagna elettorale, cioè quella di mettere in piedi istituzioni come quelle che sono le assemblee degli abitanti, che sostanzialmente, dicevi?
No, non dicevo nulla, stavamo ascoltando. Tra l'altro, questo aspetto dell'assemblea di quartiere ci interessa in modo particolare, per cui descrivici
pure. Sì, perché le assemblee di quartiere, o meglio di municipalità, sono state quelle che in un qualche modo hanno dato la svolta e paradossalmente hanno dato pure elementi di discussione, se non di propaganda, a tutti quelli che hanno attraversato nella maniera classica la campagna elettorale. Mi spiego meglio.
Sì.
Noi abbiamo iniziato a parlare di partecipazione non delegata, quindi di costruzione all'interno dei luoghi vivi, quindi le piazze, le città, in alcuni casi anche le stesse sedi istituzionali delle municipalità, con la costruzione delle assemblee. Le assemblee come momento in cui venivano e vengono affrontati i problemi, assemblee in cui vengono fatte delle proposte, assemblee che, come dire, chiedono, e lo hanno chiesto pubblicamente in piazza anche con un'assemblea a cui hanno partecipato i compagni e gli amici di Barcellona in Comune, lo stesso sindaco, vari altri, in cui noi abbiamo chiesto una cosa semplice: alla prossima amministrazione, che sia quella di De Magistris, cioè è abbastanza, sembra evidente, anche se questa è una città strana, quindi come dire, fino a domani non sappiamo come va, però diciamo che noi abbiamo posto a questo sindaco un problema, che è quello della cessione di sovranità, che non è un problema di poco conto, perché attiene a un ragionamento che come dire, nel lessico comune, o meglio nel nuovo lessico, parla di neomunicipalismo, di partecipazione, di democrazia radicale e democrazia diretta,
che sono tutti, sono tutti aspetti formali che vendono a man bassa ogni tornata elettorale, accade a Napoli, accade a Roma, eccetera. Poi la partecipazione è veramente una partecipazione, come dire, formale, irrilevante, insignificante, sì, eccetera.
Che
abbiamo,
che è quello, che è quello che noi abbiamo
in decenni.
È quello che noi abbiamo, come dire, verificato e condannato e svuotato 5 anni fa, quando questa stessa amministrazione si era inventata quella che io, ma non solo io, perché poi come dire, fu una locuzione che fu detta dall'allora assessore ai beni comuni e alla partecipazione Alberto Lucarelli, si era inventata i soviet vesuviani, che non erano più nemmeno
i
che
soviet vesuviani.
Sì, che l'amministrazione, come dire, convocava i cittadini, gli diceva ok, si discute di questo, ok, noi abbiamo deciso questo e voi siete stati...
E voi partecipate e battete le mani.
E noi e voi partecipate. Questa cosa ha funzionato sostanzialmente per 2 volte 5 anni fa, dopodiché ovviamente è calata la maschera anche su quello che era un aspetto di questa amministrazione, un aspetto di questa amministrazione che, per chi non lo sapesse, anche se poi come dire, è abbastanza difficile perché poi fuori da Napoli c'è molto immaginario che si costruisce, che si prova a determinare intorno alla figura di De Magistris. Per 3 anni questa amministrazione è stata un'amministrazione che come dire, ha avuto i peggiori aspetti di qualsiasi amministrazione di tipo securitario piuttosto che decisionista. D'altronde lui, essendo un ex magistrato, non è che possa fare di meno che togliersi il suo DNA, quindi come decisore monocratico e via discorrendo. Però questa cosa qua poi a un certo punto ha avuto non un contraccolpo, ma ha avuto un cambiamento di rotta, ma quel cambiamento di rotta è stato dettato dal fatto che in quei 3 anni e ancora oggi i movimenti, le associazioni, i comitati sui territori hanno continuato ovviamente a svolgere la loro azione di contrasto alle politiche liberiste. Politiche liberiste che in una città come Napoli, come dire, partono dalla periferia di Bagnoli, quindi con tutto quello che oggi Bagnoli rappresenta.
A proposito, se c'hai notizie, perché noi venerdì abbiamo sentito un altro compagno che stanno arrivando le denunce per la manifestazione anti-Renzi fatta il 6.
Sono già arrivate le denunce, sono arrivate denunce a 5 compagni. Questo è successo l'altro giorno, ieri mattina. Venerdì c'è stata una conferenza stampa nel luogo dove avvennero diciamo un po' di scontri tra i partecipanti al corteo e le forze del disordine, e questa cosa qua oggi va a finire nelle aule del tribunale. Ovviamente questa operazione, come dicevo prima, è partita dal contrasto a quelli che sono i piani su Bagnoli, a quello che è un meccanismo di espulsione dal centro storico degli abitanti, perché ovviamente questo centro storico oggi è all'interno di un meccanismo di turismo massificato, che tende ovviamente a fare di tutta una serie di attività commerciali, quindi addio alle botteghe, addio agli artigiani, come dire, tutte attività di tipo commerciale, la cui platea di riferimento ovviamente sono i turisti che vengono, stanno qua e poi vanno via. Queste manovre di contrasto hanno determinato che nel corso di questi anni noi, e dico noi generale, generico, molto largo, abbiamo fatto delle occupazioni a scopo abitativo, abbiamo occupato nuovi spazi e li abbiamo liberati da quella che era l'incuria, il degrado e via discorrendo, e questa cosa qua in un qualche modo ha determinato quello che viene definito il cambiamento di rotta di De Magistris. Questo è lo stato attuale della situazione. In questo stato attuale,
cioè, in qualche modo De Magistris ha dovuto prendere atto che in città c'è un movimento, che in città c'è gente attiva, che non è stata disposta, come dire, ad assoggettarsi ai soviet vesuviani, e che c'è un suo punto di vista.
Ha dovuto prendere atto che la sua consiliatura correva il rischio di essere travolta dai movimenti, oltre che da una serie di altre cose interne alle dinamiche della rappresentanza, il fatto che lui fosse stato, come dire, sospeso e via discorrendo, ha dovuto prendere atto che in questa città ci sono movimenti in grado di determinare, come dire, un cambiamento di rotta nell'agire anche dell'amministrazione. Attenzione però, io lo dico ai miei compagni, lo dico a chiunque, questo fatto non significa che De Magistris abbia cambiato pelle, dico che nella sua dimensione istituzionale lui ha fatto dei passaggi.
Senti, scusa un attimo, però a tal proposito una parte dei movimenti napoletani si è schierata anche apertamente in termini elettorali con De Magistris, come la spieghi questa cosa?
La spiego che, come dire, che chi dice che vuole agire nella crisi, che chi vuole in un qualche modo agire nei conflitti, a un certo punto decide di sistemarsi. E la posizione di queste realtà, che devo dire poi alla fine del giro sono sempre la stessa realtà che 5 anni fa, con un'operazione, come dire, anche allora abbastanza truffaldina, si propose come rappresentanza dei movimenti. Quindi ben venga per loro la scelta di fare una cosa del genere. Noi abbiamo scelto di non attraversare quel meccanismo, non ci interessa, perché non interessa alla città una rappresentanza, un consigliere comunale piuttosto che un presidente di municipalità, perché credo che stiamo parlando,
i numeri
di
dicono
cose.
Questo probabilmente, no?
Eh?
I numeri probabilmente porteranno a questo, a una rappresentanza in consiglio,
i numeri hanno portato a questo. E come dire, questa cosa qua, come dire, a noi non ci, cioè, lo prendiamo come un dato. Lo prendiamo
un fatto politico, è un'area di movimento che non è la prima volta,
nemmeno.
Poi arrivati al momento elettorale fa scelte di questo tipo.
No, dopodiché è pur vero che l'azione, almeno su quella che noi abbiamo misurato nei 5 anni passati, di chi rappresentava sostanzialmente una propria area politica, in termini reali di rapporti con i movimenti piuttosto che di costruzione di una qualche realtà anche sul piano amministrativo potesse essere determinante, in realtà tutto questo non c'è stato, per cui alla fine è molto probabile, ma non ho
staremo
la sfera
a
di cristallo.
Da lì almeno hanno avuto in cambio magari una promessa di un consigliere, un presidente municipale. Qui l'hanno fatta a gratis. Sì. L'operazione qui è a gratis. Sì. È a prescindere. Capito? È ancora peggio.
Sul fatto della gratuità qui a Roma, Ettore, c'ho dei dubbi.
Anche io.
Però devo dire anche una cosa, con tutte, diciamo, le riserve, con tutte le critiche, lì è De Magistris, qui. Qualche pezzo di movimento si è mosso sulla raggi, insomma un po' di differenza c'è, cioè, guarda, oggi non sono in vene di polemiche, però ecco, lascio agli ascoltatori la palla e la lascio ovviamente adesso anche a te di continuare.
No, io assolutamente non sono in grado né voglio entrare nel merito di quello che succede a Roma piuttosto che a Torino. Dico però una cosa, dico che
di Bologna non ne parliamo, perché dall'altra parte se vogliono menare il cane che affoga si trovano la Lega,
certo. No, dico però il meccanismo è questo, è che se il PD è lo stesso di queste città, quindi che sia Merola, che sia Fassino, che sia Giacchetti, è lo stesso che a Napoli dice di votare per Lettieri, e allora, come dire, credo che ci sia ben poco.
È quello del patto del Nazareno, no? Insomma, è quello che, come dire, non vedeva il conflitto di interessi quando era così.
Esatto.
No, quello è.
No, però torno a dire, questa cosa qua è il ritorno all'inizio. Quindi glorifichiamo la fine della campagna elettorale, riprendiamo da dove abbiamo smesso, quando anche non abbiamo mai smesso, e sui ragionamenti, sulle chiacchiere come dire, che sono state fatte finora, noi andiamo a verifica. Andremo a verifica a partire già da venerdì prossimo con un'iniziativa in piazza in cui tutte quelle che sono state i temi cooptati da parte del sindaco, piuttosto che di tutta la pletora di partiti, partitini di neosinistra, piuttosto che di associazionismo vario, sia riempita la bocca, proveremo a portarla a verifica. Quindi andremo a capire per bene quali sono i passi di questa amministrazione, o comunque dell'amministrazione che verrà. Proveremo a ragionare sui profili che, come dire, devono essere messi in giunta, e lo faremo in maniera pubblica. Quindi, come dire, la differenza che qualcuno diceva lì da voi, che qualcuno lo fa di nascosto, è stato promesso, come dire, noi abbiamo questa cattiva abitudine di ragionare in maniera pubblica. E quindi, come dire, se qualcuno ha fatto accordi sotto banco, ne risponderà a loro stessi, forse, non lo so. Noi, come dire, ne rispondiamo a quelle che sono i nostri referenti sociali, alla nostra riconoscibilità sociale che ci siamo costruiti nel corso di questi anni e che sta tentando. Sicuramente è una strada difficile, la strada di andare in una qualsiasi lista era la più semplice, era quella che, come dire, qualcuno ha scelto come scorciatoia a un'attività e a una è un attivismo che crea e che prova a creare movimentazione sociale, che invece ovviamente nel momento in cui tu stai dentro la sede del comune, ti autonomini e ti auto proclami rappresentante dei movimenti. Questa però
non è che si possa fare giocare con i movimenti stessi, no?
Esatto.
Senti Vittorio, allora, intanto grazie, perché ci piaceva aprire questa finestra su Napoli, perché questa esperienza che state portando avanti voi è un'esperienza alla quale guardiamo con attenzione e col dovuto interesse. E ci risentiremo ulteriormente.
Sicuramente, perché De Magistris ha annunciato che dopo Napoli c'è l'Italia.
Sì,
dopo l'Italia c'è l'Europa.
Però dato che se uno scrive lotta sulla sabbia, il vento a poco se l'è portato via con sé.
No, magari fosse permettetemi così, di fare una battuta su questa cosa qua, no? La battuta è questa. È chiaro che se io punto 10 arriva sempre qualcuno che punta 20, e qua è un continuo rincorrersi verso gli obiettivi sempre più alti, sempre maggiori. Adesso
c'era qualcuno che andava sulle Alpi, grappa bocchino, sempre più in alto, e poi se l'è portato via.
Noi chiederemo
oggi andiamo
la verifica.
Va bene, ti ringraziamo.
Senti, okay, ci risentiamo, Vittorio, ci risentiamo.
Perfetto,
a breve, anche perché
buon lavoro e auguri per la festa che avete fatto ieri e l'altro ieri.
Grazie.
Ciao, un abbraccio.
Ciao.
Abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, dici pure il punto di vista tuo.
Allora, guardi, noi siamo un comitato di quartiere, il comitato Mammut, siamo della zona della Tiburtina, insieme al Noto Tiburtino stiamo organizzando una serie di iniziative nel quartiere, dei quartieri come Pietralata, San Basilio e Ponte Mammolo, sulla questione del degrado, sulla questione contro la speculazione edilizia e sulla questione di punti verdi di qualità. Perché qui si parla di politica, si parla di voti, questi giorni, però di sostanza viene... di costanza viene
hanno riempito viene, le diciamo, buche di cazzate, insomma, però hanno schierato buche a Roma, perché tutte le cazzate sono finite nelle buche. Stasera ce lo spiega Pintana.
Infatti sì, perché il problema era proprio questo, cioè con i fatti noi stiamo riqualificando un'area, diciamo, che era data all'abbandono, volutamente, perché doveva essere speculata, e proprio in questo periodo della campagna elettorale si stavano a strofinare le manine tutti su questa questione qua, dalla destra a sinistra. E quindi noi ribadiamo il concetto che il quartiere è di chi lo vive. Stiamo organizzando, abbiamo organizzato un evento che era ieri, oggi e l'altro venerdì, sabato e domenica. Ieri non l'abbiamo pubblicizzato perché sapevamo che c'era la cosa della radio alla SNIA, ma questa sera ci sarà un evento grosso al Comitato Mammut a via Brizzarielli insieme ad Alba 2. No.
Bene, a che ora l'appuntamento? Datela.
Allora, l'appuntamento è torneo,
allora,
il torneo è un torneo di pallone, perché già abbiamo riqualificato questo posto. Quindi i ragazzi giocheranno a pallone, saranno tutti premiati, e quindi dal primo pomeriggio fino a questa notte, fino a stasera tarda, ci saremo lì al campo riqualificato di via Brizzarielli. E inoltre stiamo organizzando un'arena cinema, perché poi i quartieri sono di chi li vive, e quindi ogni venerdì noi al Mammut facciamo la proiezione gratuita insieme anche a Tiburtino Tessa, via Pomona, Pietralata e a San Basilio, con tutto il nodo Tiburtino.
Benissimo, benissimo.
Bene, c'è l'estate Tiburtino Terzo, voglio diciamo comincia.
No, l'estate nodo Tiburtino.
No, ok.
Bene. Va bene.
Bene, auguri. Ciao.
A tutti. Ciao. Un abbraccio, ciao.
Dico, avete notato, dico, ascoltatori che erano in pensiero per la salute di Ettore hanno trovato Ettore che oggi in forma strepitosa, c'è avuto delle battute strepitose oggi, no?
Vabbè, lasciamo perdere la cosa. Adesso metto un altro pezzo musicale che mi è stato richiesto, speriamo che arrivano gli squillini di consenso come a quelle di prima.
Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile, in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai quando ci sono le elezioni. Una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola quando ci sono le lezioni. Persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. Danno in mano un paio di schede, oh, grazie, e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata. E vado verso la cabina, volutamente disinvolto, per non tradire le emozioni. E faccio un segno sul mio segno, come son giuste le lezioni. È proprio vero che fa bene di partecipazione. Ancora piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via.
Evviva.
Questo era più o meno il nostro punto di vista sulle elezioni e sulla democrazia elettorale, che Gabber ha il dono della sintesi e della poesia, l'ha espresso molto meglio di come potevamo esprimerlo noi.
No, oggi abbiamo parlato di lavoro, no? Abbiamo cercato anche di dire la nostra nell'ambito di questo boicottaggio settimanale, del ballottaggio, voglio dire. Che però stiamo pensando pure che il lavoro che non ti consente di curarti, che non ti consente di andare in pensione perché deve accedere a un mutuo, deve accedere a un mutuo per avere la casa, adesso deve avere la possibilità di avere un mutuo per curarti, perché oggi neanche è più possibile accedere alle
le prestazioni della sanità pubblica.
Quelle minimali.
O meglio, no? Si accede, quelle, ma si accede pagando.
Ma si accede se c'hai i soldi di poter pagare un privato, di poter.
No, ci sono svariati milioni di italiani che se non si curano, si curano pochissimo proprio per mancanza di reddito. Se uno va anche dentro le strutture pubbliche, dove si paga, ma anche dentro un ospedale, per fare diciamo la richiesta di un'analisi specialistica, noterà sicuramente un afflusso minore rispetto a qualche tempo fa di gente che richiede la prestazione. Ma questo uno, sai, si può immaginare, dice forse la gente sta meglio, gode di miglior salute. La realtà è che si va meno anche in queste strutture pubbliche, perché comunque c'è gente che non gliela fa pagare un ticket, fosse pure dei 20 o 30 o 30 euro. Quindi questa, su questa questione che noi adesso avanziamo, apriamo una finestra dell'ultimi 10 minuti, quarto d'ora di trasmissione, però anticipando un fatto, Luciano, che vorremmo fare delle ultime puntate prima che l'estate diciamo sbocci in tutto il suo calore, proprio su questi temi, anche perché ci sono oltre una serie di parametri negativi, cioè viene registrato dopo 100 anni, l'abbiamo già detto attraverso questi microfoni in altre occasioni, dopo 100 anni dalla guerra, dalla famosa disfatta di Caporetto, una diminuzione rispetto agli anni precedenti della cosiddetta aspettativa di vita, cioè pare che statisticamente l'aspettativa di vita sia diminuita da almeno 3 mesi, che detta così può sembrare poco, ma è il trend che deve allarmare, è tutta una serie
che dato, che però è un dato a cui si affianca l'aspettativa di vita in salute, che invece è molto più basso, perché esatto. Si parla di 50-60 anni di vita in salute e poi gli ultimi 20-30, quelli che ciascuno ha in sorte di vivere, sono anni di medicalizzazione, di ospedalizzazione, di assunzione di farmaci, no? Quindi di salute che viene meno e di gente che viene tenuta in piedi, come dire, entrando nel circuito di consumo dei farmaci, tant'è che ne parlavamo tempo fa, insomma, l'industria. Stavo dicendo questo, che Big Pharma è quella che ha dei vari comparti produttivi mondiali, quella che vanta uno dei fatturati maggiori. No? Noi la riprenderemo questa questione della salute, perché ci sta molto a cuore, e ci sta a cuore perché riteniamo che sia uno dei terreni di lavoro politico che va a incontrare le condizioni materiali di vita di tutti, no? La riprenderemo anche perché rispetto a quando ne abbiamo parlato qualche mese fa, in realtà compagne, compagni, gente, come dire, attenta alle vicende che più ci riguardano, hanno cominciato a muoversi, ad agire su questo terreno. Quando noi ne parlavamo come dire, cercavamo anche di stimolare una riflessione, di stimolare un dibattito e di, come dire, vedere un po' di metterci in movimento su questo piano. In realtà, per dirne una, proprio ieri mattina dagli stessi microfoni di questa radio è stata riportata un'iniziativa pubblica che si è fatta nel quadrante di Roma Est, a Largo Preneste. C'è stata un'assemblea pubblica di fronte al, al presidio sanitario più, più importante di quel territorio, fatta da un'assemblea di compagni di quel territorio che hanno cominciato a lavorare concretamente sulla questione specifica della sanità, perché qui noi parliamo di salute, la salute è un tema, come dire, che ne abbraccia vari altri, no? La sanità è uno dei temi ovviamente centrali, perché è quella che si dovrebbe occupare e preoccupare di mantenere in salute la popolazione. E quindi, come dire, ci sono dei compagni che ci stanno lavorando, altri ne verranno. Questo tema a questo punto, diciamo che è entrato, no? Nelle corde di, del movimento, diciamo così. Parlavamo col compagno di Napoli, poi non c'è stato tempo, ma gli avremmo potuto chiedergli, perché anche loro all'interno del percorso che il compagno ci descriveva, una delle, dei piani di intervento di cui si stanno occupando è proprio questo della salute, la salute solidale la chiamano loro, e hanno delle esperienze interessanti in campo, già operative da qualche tempo, per cui, come dire, non stiamo predicando nel deserto, è qualcosa che è sentita, che è vissuta e che ormai ci auguriamo sia, come dire, considerata uno dei terreni. Giustamente si parlava del lavoro, si parlava dell'arretramento, dell'abbassamento del livello di consapevolezza del movimento dei lavoratori, che questo è il dato, mi sembra, sia emerso fondamentalmente stamattina anche dagli interventi di chi ha chiamato, no?
Questo, una volta Luciano veniva usata sta battuta, no? Che insomma è una battuta un po' minimalista, però c'aveva la sua efficacia, dice quando c'è la salute c'è tutto, no? Questo non è vero, perché la salute deve, non basta, ci vogliono altre cose, ci vuole la possibilità,
ci vuole le scarpe nuove,
ci vuole un reddito, bisogna che in maniera tale che si possa mangiare, si possa fare pure una vita dignitosa, si possa avere anche qualche soddisfazione, si possa anche sognare un pochino, perché insomma la materialità è fatta anche, diciamo, di una possibilità di sognare qualcosa in più. Però sta storia che quando se manca la salute poi manca pure tutto il resto, perché intanto stai male, non ce la fai a fare quasi nulla al lavoro. Adesso se stai male ti cacciano via in 4 e 4 8, non è, adesso ci sono stati casi che per cui pure persone malate di cancro, di tumore, sono state, diciamo, buttate fuori dal lavoro, perché dice sai questo qui è talmente malato, dice non so che farmene, no? Cioè c'è una spietatezza anche,
sì, questi qui poi, no, scusami, si fanno uscire dal mondo del lavoro dopo aver costretto i lavoratori a rimanere sempre di più, perché se voi ricordate, io non mi vorrei sbagliare, ma negli ultimi 30 anni non c'è stato un governo che è succeduto a quello precedente che non ha messo mano alle pensioni, no? E ogni volta si è aumentata l'età pensionabile. Dopodiché i padroni si sono resi conto però che sti vecchietti, no, a 65 anni, 67 anni, quelli che vengono definiti dalla riforma Fornero, che è solo l'ultima, non ne fanno più a lavorare. Per cui i padroni stessi che hanno spinto affinché si potesse spremere il limone fino all'osso, no, poi si sono resi conto che non c'è più niente da spremere. Allora la soluzione, perché poi Renzi, diciamo, c'ha la sua, Renzi e i suoi economisti, quelli che lo circondano, c'ha questi guizzi di genialità che hanno fatto, hanno pensato, vabbè, allora mandiamoli lì e mettiamoli in mano alle banche, perché le banche sono il primo interlocutore ed è il suoi committenti del governo e dell'Europa, visto quello che si diceva stamattina sull'Unione Europea.
C'era uno che aveva detto questo ragazzo banche, ce l'abbiamo messo noi,
ce l'abbiamo,
no?
Messo noi, e come ci avevamo messo,
e va bene, bravo, vedi come
quello è Marchionne, messo noi, quello è Marchionne, che sta anche a significare noi l'abbiamo messo e noi lo volevamo quando
c'è pare
non funziona più. Quindi, come dire, questi poveri lavoratori che devono lavorare fino alla fine, i padroni non gli servono più, quindi come ce ne liberiamo, visto che abbiamo fatto la riforma delle pensioni, cioè, e la genialità è stata questa adesso di mettere in mano alle banche, che ripeto sono committenti, no, i primi committenti del governo Renzi, come di quelli
così costretta a prendere un mutuo per andare in pensione e lasciare gli eredi ai figli, sì. Non solo i debiti del mutuo da pagare, capito?
Quindi quella miseria dei salari,
qualche cosa, come succede sempre, a voi pischelletti, ve lascia
tuo padre ve lascia il mutuo della pensione.
Così se il defunto prima...
E voi lavorate.
Ettore, così se il defunto prima magari ci aveva la possibilità di trovare un fiore sulla tomba perché aveva lasciato qualcosa a fiore, avrà solo maledizioni. Dice, è morto e mi ha lasciato i debiti, capito?
Perché una
sì,
volta...
ma è veramente infame questa cosa, perché veramente si va ad addossare al lavoratore stesso i costi del suo logoramento psichico e fisico, che è frutto del lavoro che ha svolto fino a quel momento.
Dopo messo in condizione da non potesse neanche curare, perché è chiaro, col pagamento di ticket, con la cosa.
Tu e, sulla sanità l'orizzonte, diciamo così, è quello americano, cioè di arrivare alla stipula di assicurazioni che sempre banche sono, perché sempre li andiamo a finire. Se ci fate caso, tutti questi movimenti, queste riforme, se li guardiamo da questo punto di vista, o partono o arrivano al sistema bancario, al sistema finanziario.
Ma infatti, scusate se mi ripeto, però il discorso è sempre quello. Ora ben venga il discorso dell'assemblea sulla sanità nato nel quadrante Roma Est, che spero che continui, evolva e diventi qualcosa di importante. Però ancora una volta cerchiamo di non cadere nel discorso locale, quindi nell'azione locale, che per quanto possa essere efficace, però
Giulia, però bisogna pur partire da qualche parte.
Ok, però inserire, sono perfettamente d'accordo, però all'interno di quei discorsi, oltre che parlare della dinamica locale, mettiamoci pure il discorso globale, anticapitale, antibanche, antifinanze.
Perché tutte le politiche poi ce li sta dettando.
Esatto, cioè è l'Unione Europea e quindi
l'Unione Europea
è il
Fondo Monetario Internazionale,
però
una cosa,
qui
abbiamo già
tutto.
Discusso, fammi dire una cosa, però è vero, però attenzione, perché i governi non sono innocenti, d'accordo? Questa cosa dell'Unione Europea che dà le direttive eccetera eccetera, è vero, questi si adeguano, come dire, gli scrivono le linee guida e loro le applicano, ma è vero pure che c'hanno dei margini, ciascun governo ha i suoi margini, e su questa cosa delle direttive europee si costruiscono degli alibi da parte dei governi nazionali che non finiscono mai, che se te vai a studiare situazione per situazione, settore per settore, ci sono le direttive, c'è la legge di stabilità, ci sono i vincoli del bilancio, tutte queste cose capestro che sono state introdotte, che come dire sono quelle che alla fine determinano sostanzialmente le politiche, però poi questi nel loro ambito d'autonomia che ce l'hanno, su questo gioco ce l'ha detto loro, non è vero, cioè ci sono una serie di cose che questi governi, lo stesso governo Renzi attua, che non gliel'ha detto l'Europa, che non gliel'ha detto nessuno, che sono iniziative loro e sono responsabilità politiche ben precise che si assume il governo nazionale.
Lo so, però la direttiva,
attenzione,
direttiva...
attenzione alla furbizia di questa gente, perché ce l'ha detto
questo.
L'Europa a volte l'Europa gli ha detto un cazzo,
lo so, però che
tanto
sai qual è,
se lo dicono da soli,
al di là del dettaglio,
senza togliere che c'è questa cosa, per carità,
sai qual è il punto, però che al di là del dettaglio specifico della direttiva europea, il punto è che la legge che governa tutto, quindi senza scendere poi appunto nei particolarismi delle singole leggi, delle singole riforme, la legge che detta tutto è la legge del capitale,
è la legge del mercato,
ma questo è di conseguenza, per carità, poi ci sarà Renzi, il Bersani, il Salvini o quant'altro che lo declina a suo vantaggio e a vantaggio dei suoi amici, però poi la legge primordiale è sempre quella, e noi
comunque,
è contro quella che ci dobbiamo
battere.
Comunque,
diciamo nulla di nuovo, poi alla fine insomma la sintesi è quella di lavorare,
nulla di nuovo, però
di lavorare
la
sul,
gente ne se ne stia
di lavorare sul territorio e inquadrare il lavoro che fa in un'ottica più generale,
più globale,
insomma,
però non è così scontato,
non è facile,
diciamo.
non è scontato,
facile, ma
certo.
Non è neanche scontato.
Ma perché bisogna pure trovare, come ci diceva la compagna in Barcellona, adeguare
il linguaggio giusto,
lo linguaggio giusto per comunicare a tutti, perché altrimenti noi parliamo dentro uno schema in cui ci parliamo per conto nostro e ci capiamo, come quello che sull'autobus raccontava i barzelletti e faceva la conosce la numero 5, tutti ridevano, la conosce la numero 6 e tutti, no? Poi uno dice ma la numero 2 la conoscete, non rideva nessuno, dice come mai, perché non la sa raccontare, capito? Cioè questo raccontava i barzelletti, mi danno per scontato, la gente rideva perché conosceva la fine, noi troviamo pure un modo, ecco perché è il linguaggio che va oltre le barricate, cioè il fatto, per esempio, quello che a me mi colpisce dalla Francia, che dice la polizia ci reprime, si è attrezzata, si ponevano il problema di adeguare
la risposta alla polizia adeguando la propria difesa. E noi pure sulle cose normali dobbiamo adeguare questa situazione, altrimenti diciamo, se noi parliamo sulla salute, sulla sanità, io lo dico che esco da una questione seria, quando sei malato non c'hai barriere, sei solo depresso, pensi solo alla tua sopravvivenza, hai paura che non arrivi a domani, non è che ti pone il problema di come fare il conflitto. Questo solo deve porre chi sta bene oggi.
In quel momento sei debole, sei dipendente.
Ecco, e allora come arrivare poi a far capire a chi sta male che deve avere una reazione? Oggi la stessa cosa. Come fanno a far capire che chi è senza lavoro deve lottare per avere un lavoro non di 500 euro al mese, ma di quella dignità adeguata a dargli diritto alla salute, alla casa, al divertimento, alle Nike, va bene? Perché è pure giusto che uno abbia i sogni della situazione. Ecco perché dico, non è che ci vuole solo la salute, come cantava Manfredi, ma ci vuole pure scarpe nuove, capito? Per poter cantare, per fare la vita meno amara, capito? Ecco, perciò voglio dire, troviamo questa forma, una forma di linguaggio più forte che esce fuori. Sì, facciamo le cose partendo dal territorio, ma portando il territorio fuori dal territorio, cioè dove le decisioni vengono prese.
La sesta internazionale.
Rimane sempre la quinta, perché io penso che non bisogna scavalcare nessuno. E se voi me l'avete letto come una battuta, io penso
che scriverò un documento politico,
che ci sarebbe il caso che qualcuno suggerisce, e oggi sarebbe Parigi il luogo come nasce la prima internazionale.
Certo.
Dopo la Comune, oggi quello che stanno facendo in Francia sarebbe il luogo adatto di convocare, no? Che ne so, 4-5 giorni di confronto fra i comitati di quartiere, le lotte di territorio, in cui insieme si ragiona come uscire da sta situazione, perché l'Europa sta determinando tutto. Guarda che cazzo sta succedendo per il referendum che si tiene, sanno democraticamente, vanno decide gli inglesi che hanno questa possibilità, e hanno persino fatto fuori un deputato per buttare, vedi che cos'è l'Europa, se uscite sono cazzi vostri, morirete tutti, no, vi viene la peste se andate fuori da questo ragionamento, è questo che stanno dicendo. E le televisioni, no? E Mentana ci fa
Mentana.
La maratona, cioè, ci spiega come deve coprire le buche di
quindi
nuovo.
Oggi giornata di ballottaggio, dai microfoni Radio Onda Rossa si lancia la quinta internazionale.
Ma finora l'unica quinta che
è un avviso a Mentana, non che non si aspetti le prossime elezioni.
Battuta di Mentana, no, una battuta dell'informazione.
Comunque l'unica quinta che ha funzionato finora è quella di Beethoven.
Dai, va bene, dai, allora, la chiudiamo con un po' di larità che non ci fa male. A proposito di salute,
abbiamo fatto, però noi passiamo, sembrano battute, ma pensate che sì,
che è una proposta.
Sulle battute che sono cose serie, e cose serie sono pure quelle di che vi dica adesso, cioè la sottoscrizione alla radio, perché la radio vive solo di sottoscrizioni, quindi volontà degli ascoltatori a tenerla viva, come pure la partecipazione alle feste che abbiamo fatto venerdì e sabato, e attraverso questi aiuti noi facciamo. Pertanto il numero è del conto corrente 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via De Voci 56 00 185 Roma. Si può sottoscrivere in maniera più adeguata, più moderna, più rapida attraverso il sito www.ondarossa.info, oltre a trovare le notizie, podcast, come si dice, le trasmissioni in replica, si trova anche la voce sostieni, e lì trovi le modalità di sottoscrivere, le misure e nella voglia libera di come uno vuole fare. Pertanto, dando appuntamento a domenica prossima,
mettiamo l'ultimo pezzo musicale prima di lasciarvi alle trasmissioni che seguono.
Thank you.